Diamo il ben tornato a Saverio Ferrari dell'Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre. Buongiorno Saverio, come stai?
Buongiorno a voi, va tutto bene all'incirca.
Benissimo, benissimo, siamo contenti. Allora, con te, come annunciato prima, per ricordare questo 50° anniversario della strage di Piazza della Loggia a Brescia, abbiamo avuto modo di parlarne tante volte anche con te nel corso degli anni scorsi, quest'anno però è cifra tonda e immancabilmente, diciamo, lo spazio che è stato dato a questa vicenda si è allargato qui e anche altrove. Io, prima di entrare, come dire, su quelli che possono essere gli ultimi aggiornamenti e anche sul libro che hai scritto a quattro mani e di cui ci parlerai fra poco, pensavo di iniziare come dire, dandoti la parola e immaginando di dover spiegare brevemente, per quanto possibile, quello che è successo 50 anni fa a Brescia, un 19enne che si sta magari apprestando agli esami di maturità e che si trova si troverà a dover illustrare Piazza della Loggia alla sua commissione d'esame. Ecco, tu come gliela metteresti?
Ma gliela metterei in questo modo, che la strage di Piazza della Loggia è stata una delle stragi nere, quelle che hanno contrassegnato la strategia della tensione a partire da Piazza Fontana 12 dicembre 1969, e che però ha una sua specificità, perché segna in questo percorso del terrore una svolta. Mentre in tutte le stragi precedenti si cercava di incolpare gli anarchici, la sinistra, militanti di sinistra, e si faceva quindi un'operazione di intossicazione dell'opinione pubblica, con la strage di Brescia si intende e si vuole colpire direttamente gli antifascisti che erano in piazza durante uno sciopero generale della città di Brescia, indetto insieme al comitato antifascista, perché nei mesi e nelle settimane precedenti vi era stato un numero davvero altissimo di attentati dinamitardi, e solo 9 giorni prima un ragazzo di 19 anni, Silvio Ferrari, portando sul pianale della sua Vespa un ordigno esplosivo, era saltato per aria alle 3 di notte in Piazza Mercato. E quindi è una strage che segna una svolta. L'idea dei fascisti, l'idea di chi li proteggeva, la nuova idea era quella di far precipitare il paese verso la guerra civile. Quindi è un momento di svolta molto importante, li si attacca direttamente gli antifascisti, e quindi è un momento nuovo, una svolta, come dicevo prima.
Senti, diciamo, tu hai firmato insieme a Pietro Garbarino un libro dal titolo Piazza della Loggia 50 anni dopo, quindi diciamo uscito proprio per l'occasione, che racconta quello che è avvenuto 50 anni fa, ma anche tutto il lunghissimo percorso successivo, un percorso giudiziario e politico che forse in qualche misura non è neanche terminato. Ecco, come racconteresti questo libro a chi si appresta a leggerlo?
Il libro fa il punto a 50 anni, dove nel percorso giudiziario c'è un punto fermo. Siamo nell'estate del 2017 e la Cassazione condanna definitivamente due esponenti di Ordine Nuovo come compartecipi dell'esecuzione stragista. Uno è Carlo Maria Maggi, che è in una posizione di vertice di Ordine Nuovo, è uno dei capi più importanti, perché Ordine Nuovo aveva il suo baricentro nel Triveneto, e Carlo Maria Maggi era il reggente del Triveneto, e quindi è una figura apicale di Ordine Nuovo. E il secondo condannato, Maurizio Tramonte, era sì militante di Ordine Nuovo, ma aveva anche una caratteristica di essere un informatore del SID con un nome in codice, Fonte Tritone, che ha seguito tutte le fasi preparative della strage e ne ha riferito al SID, in modo particolare un maresciallo dei carabinieri, Fulvio Felli, che poi ha inoltrato senza conseguenze tutte le sue informative al SID, al reparto D del SID, quindi a livello centrale. Questo per dire che dal punto di vista giudiziario c'è una sentenza di condanna e c'è una verità giudiziaria, seppur parziale. I processi che si stanno aprendo adesso, uno si è aperto giusto ieri davanti al Tribunale dei Minori, che riguarda un minorenne all'epoca di 17 anni, Marco Toffaloni, è in continuità, come dicono gli inquirenti, con la precedente sentenza, quindi si aggiunge qualche altra figura rispetto all'esecuzione della strage. Insieme a lui, ma era all'epoca maggiorenne, quindi il 18 giugno ci sarà la seconda udienza che lo riguarderà, c'è Roberto Zorzi, di ordine nuovo a sua volta. Qual è la caratteristica di questa nuova tranche giudiziaria? Che i due sono due veronesi e da questo punto di vista i due veronesi fanno, come dire, luce per certi versi sull'asse che si era stabilito tra Verona e Brescia, un asse eversivo in cui gli operativi erano soprattutto i bresciani e i veronesi come regia, in buona sostanza, dietro le loro spalle, dove Verona era diventata un po', come dire, la capitale di ordine nuovo, di cui nel libro si parla nella seconda parte, il mio contributo, mentre Pietro Garbarino ha semplicemente, per modo di dire, ricostruito tutto il percorso storico giudiziario.
Senti Saverio, questi supplementi di indagine, secondo te, secondo voi, aggiungono qualcosa o devono aggiungere qualcosa alla ricerca e alla verità storica, oppure possiamo dire che, almeno per quanto riguarda diciamo la cognizione di quello che è successo, sappiamo già tutto, cioè sono presenti e se sì in che misura ancora zone d'ombra, se ci sono?
Ma il contributo di questo processo sarà soprattutto da un punto di vista della ricostruzione storica, questo indipendentemente dagli esiti di condanna o di assoluzione dei due che sono stati rinviati a giudizio, e questo è l'importanza di questa tranche, come dicevo prima, che ha comportato 12 anni di lavoro da parte degli inquirenti. Qual è l'elemento centrale che si può ricostruire sulla base di queste indagini e con questo processo? Il ruolo della NATO, perché la città di Verona, dove questo gruppo di ordine nuovo, questa cellula operava, viene fuori come una cellula con dei rapporti molto stretti e intensi con apparati. Ci sono apparati italiani, la caserma dei carabinieri di Parona Valpolicella, che è alla periferia di Verona, è uno dei luoghi in cui quelli della cellula di Verona di ordine nuovo si incontravano e da dove recuperavano armi ed esplosivi. Qui c'è tutto un capitolo relativo ai rapporti che ordine nuovo aveva non solo con i carabinieri ma con le armi e gli esplosivi di Gladio, e cioè i carabinieri della caserma di Parona Valpolicella, che dovevano custodire in asco di Gladio, uno in particolare ad Arbizzano di Negrave, in realtà lo saccheggiavano e fornivano per gli attentati le armi e gli esplosivi a quelli della cellula di Verona. C'è in modo particolare un riscontro da questo punto di vista, la disponibilità da parte degli ordinovisti di una granata, la MK2, che era di esclusiva fabbricazione americana e che c'era stata data, diciamo così, a noi Italia per poter essere interrate all'interno dei nasco di Gladio. Ecco, l'esercito italiano non l'ha mai riprodotto. Chi è che va in giro all'epoca, siamo negli anni 60 ma ancora successivamente, con l'MK2 e perché le prende direttamente dai nasco di Gladio attraverso i carabinieri. Un secondo aspetto istituzionale è quello delle riunioni all'ultimo piano dell'INPS a Verona, in via Montanari, dove c'era una sede coperta del SIT. I fascisti si incontravano con gli esponenti, gli ufficiali del SIT proprio lì, e la cosa più importante riguarda invece le riunioni e gli incontri che venivano tenute a Palazzo Carli in via Roma, che era la sede della base NATO di Verona, la più importante base NATO nel Mediterraneo dopo Napoli. Qui si sono ricostruite le relazioni, qualcuno dice che si scattarono anche le fotografie durante questi incontri, ci sono dei super testimoni che hanno partecipato a questi momenti, che lo hanno raccontato ai magistrati, e questo secondo me, ma non solo secondo me, è l'aspetto principale di questo processo, e cioè non tanto scoprire se anche questi due abbiano meno dal punto di vista giudiziario partecipato alla strage, ma proprio il retroterra da cui questi sono fuoriusciti.
Senti, la guerra fredda, diciamo, si conclude 15 anni dopo la strage di Piazza della Loggia. Che fine fanno i protagonisti di quella giornata di cui ci hai parlato proprio adesso, i vertici di Ordine Nuovo, ma anche i responsabili, come delle istituzioni italiane in qualche modo coinvolti in quella giornata?
Beh, diciamo una cosa però su Ordine Nuovo, che da tutte queste vicende, ricostruzioni, ma anche da quelle precedenti relative alle indagini che sono state fatte, le ultime su Piazza Fontana, Ordine Nuovo viene fuori non semplicemente come un'organizzazione politica. Chi è che insegue la storia di Ordine Nuovo sulla base dei loro documenti, delle loro dichiarazioni, dei loro convegni, è fuori strada, perché è una maschera del tutto evidente ciò che si scrive da parte loro e ciò che si dice. Ordine Nuovo viene fuori come un'organizzazione paramilitare nell'ambito dell'Alleanza Atlantica, cioè della NATO. Questo è anche sostenuto da testimoni, diciamo, di alto rango, delle alte gerarchie militari, il generale Emanuele Borsi, che lo dice apertamente. A un certo punto dice: noi sapevamo dal SIFAR, che era il servizio segreto militare, dell'esistenza di un'organizzazione paramilitare di estrema destra chiamata Ordine Nuovo, sorretta dai servizi di sicurezza della NATO, e poi si dilunga nel suo dettaglio. E questo è importante perché il suo gruppo dirigente è in realtà un'articolazione di un apparato più importante, più complesso, eterodiretto a livello istituzionale, e l'elemento forte che lo dirige a livello istituzionale non sta neanche in Italia, ma sta nelle basi NATO del Veneto, Verona, Vicenza. Dove sono finiti? Sono finiti nel senso che a un certo punto, concluso il lavoro sporco, sono stati non liquidati. Quelli di Ordine Nuovo sono stati condannati con delle pene non altissime per ricostituzione del partito fascista, almeno un troncone, e si sono in parte dispersi, fuggiti all'estero, riciclati inizialmente dalle parti prima del regime franchista e poi dalle parti dei guerrilla sudamericani. Erano uomini, alcuni di mano, che quindi hanno fatto un'altra carriera diversa. E quelli direttamente coinvolti rispetto alla strage della loggia non sono scappati, non si sono eclissati. C'è chi ha continuato a fare come Maurizio Tramonte, l'informatore del SIT, Carlo Maria Maggi ha continuato ad avere un ruolo, seppur non più, dentro alle vicende di Ordine Nuovo. E gli altri due sono fuggiti all'estero, per, diciamo così, perché Roberto Zorzi vive attualmente negli Stati Uniti, a Seattle, dove continua a fare il fascista facendo l'allevatore di cani Doberman, e ha intestato il proprio allevamento al Littorio, mentre Marco Tofaloni è diventato un cittadino svizzero, adesso si chiama Muller, vive nel cantone dei Grigioni, e Muller è il nome della moglie da cui poi si è separato. Tutte e due non hanno nessuna intenzione di sottoporsi a interrogatori, di venire in Italia, e neanche dal punto di vista delle rogatorie hanno spiaccicato una parola. Si sono allontanati dal nostro paese pensando che fosse probabilmente, ed è sicuramente così, la cosa migliore rispetto alle conseguenze delle loro azioni.
Senti Sergio, ti chiediamo sempre, diciamo, uno sforzo di sintesi, perché le questioni sono complesse. No, diciamo per la prossima domanda, ecco. Voi nel libro analizzate anche l'atteggiamento sia delle istituzioni sia del mondo della politica nei confronti di Piazza della Loggia e delle indagini che ci sono state successivamente. Ci puoi fare, insomma, un quadro minimamente dettagliato di come si sono comportati forze politiche e sindacali rispetto a quella giornata?
Beh, Brescia è stata la città, secondo me, nell'ambito delle città funestate dalle stragi, che ha avuto una reazione più compatta e duratura nel tempo. A differenza di altre situazioni, la strage ha, come dire, in profondità colpito la città, e ancora una cosa molto viva nella memoria, tant'è che ogni celebrazione del 28 maggio presenta davvero una serie di celebrazioni, di iniziative che vengono fatte ben superiori a quelle di tutte le altre città dove ci sono state le stragi. Il sindacato ha avuto un ruolo fondamentale nella città di Brescia, Brescia città operaia, e ancora adesso con questa caratteristica fa sì che il sindacato in modo particolare sia un po' l'alfiere delle promozioni del ricordo e delle iniziative. I partiti di quel tempo lì non ci sono più. Il mondo cattolico dell'epoca ebbe un sussulto in una sua parte importante di una città a direzione democristiana, e quindi prese atto di una situazione contro cui bisognava schierarsi, perché la borghesia bresciana era divisa anche con una parte nera che sosteneva e pagava gli squadristi bresciani, e non solo quelli bresciani. E quindi c'è stata una risposta di questo tipo, e ancora adesso, come dire, c'è questa forza che soprattutto è di un insediamento sociale all'interno delle classi lavoratrici, che ci permette ancora oggi di avere delle celebrazioni con una fortissima partecipazione popolare.
Senti, a questo proposito, come sono andate le celebrazioni per questo 50° anniversario? Personalmente ho letto un articolo di un giornalista bresciano, che però vive a Roma da tempo, che si chiama Michele Masneri, che mi aveva molto colpito, perché lui in maniera divertita ma anche molto amara diceva: il giorno della strage di Piazza della Loggia la Presidente del Consiglio stava a Caivano, tutti a raccontare le sue schermaglie con il Presidente della Regione Campania, e nessuno però a sottolineare che il suo posto sarebbe dovuto essere non lì, o forse anche lì, però sicuramente anche a Brescia, dove invece ha mandato, credo, una ministra. Ecco, ci racconti un po' come è andato questo martedì scorso a Brescia città?
C'è stata una grandissima manifestazione, e la figura istituzionale più importante è stata il Presidente della Repubblica, certo, che ha oscurato qualsiasi altra presenza. Non so se la Meloni potesse venire su quella piazza o dentro comunque alle sale dove si tenevano i discorsi, perché credo che non sarebbe stata accettata supinamente per tutta la stagione che conosciamo dal momento in cui Fratelli d'Italia è al governo. Il Presidente della Repubblica ha fatto un discorso parlando di strage nera, di strage fascista, di memoria e di collusione degli apparati statali, ma salvando sostanzialmente lo Stato. Questo è stato un limite, a mio modo di vedere. Qui non ci sono state delle deviazioni, qui c'è stato un intervento diretto che è stata più di una copertura, dicevo prima, dei rapporti con Ordine Nuovo, per cui c'è stata una regia rispetto a questa strage. Non dimentichiamo che negli appunti dei servizi segreti, sulla base delle informative che venivano proprio da quelli di Ordine Nuovo, questa doveva essere una delle quattro stragi in programma, tant'è che Carlo Maria Maggi disse: Brescia non deve rimanere un fatto isolato. C'era un progetto che poi, per fortuna, anche per le reazioni popolari, non ha potuto dispiegarsi, ma lo Stato era implicato ben oltre qualche funzionario infedele. E quindi c'è un limite in questo ricordo da parte anche del discorso del Presidente della Repubblica, quello di salvare lo Stato, mentre forse bisognerebbe fare un omaggio un po' più reale rispetto a magistrati e settori della magistratura bresciana, che hanno lavorato con una tenacia e una continuità che ha consentito di arrivare fino ad oggi. Forse loro sono quelli che più dovremmo, dal punto di vista istituzionale, ringraziare, perché è stato davvero un fatto di indagine utile, ripeto, soprattutto ormai da un punto di vista storico più che da un punto di vista di sentenza.
Senti, una mia curiosità a proposito del punto di vista storiografico: con trascorsi 50 anni ci sono documenti o archivi che verranno, che potrebbero essere desecretati e resi pubblici, o è ancora troppo presto?
Non credo che ci sia molto da desecretare, perché nel fascicolo del PM che ha portato, ci sono un fascicolo composto da 280.000 pagine più gli allegati. Noi abbiamo dentro tanta ricostruzione documentale, dopodiché è del tutto evidente che rispetto a queste vicende le coperture sono state sistematiche. E chissà, non saprei dire se da qualche parte, in qualche archivio segreto, c'è, e forse sarà così qualcosa. Sicuramente, se venissero desecretati alcuni archivi relativi all'Alleanza Atlantica, potremmo trovare ancora di più. Quindi, però abbiamo tanti elementi per poter rifare, per ricostruire quella storia in modo plausibile, attendibile, vicino alla verità definitiva. Certo, ci sarà qualcosa da qualche altra parte se non è stata distrutta, ma credo che sia più in ambiti di apparati e di istituzioni sovranazionali.
Ho capito. Benissimo, Saverio, noi ti ringraziamo moltissimo. Se non hai altro da aggiungere, ti chiederei di ricordarci se ci sono prossime iniziative di presentazione del libro nei prossimi giorni. So che questa settimana siete stati in Veneto, però non so se c'è qualcos'altro a riguardo prossimamente.
Sì, abbiamo una presentazione l'11 di giugno a Sondrio e a Tirano, prima alle ore 18 in una libreria di Sondrio e poi alle 21 a Tirano, e successivamente poi il 23 di giugno presso l'Ampi di Mortara verrà presentato il libro. Queste sono le due iniziative al momento fissate, prossime, di presentazione di questo libro.
Benissimo, questo ovviamente per chi ci ascolta via streaming. Saverio, grazie come sempre per la tua presenza qui, in bocca al lupo per tutto e a risentirci a prestissimo allora.
Grazie a voi, grazie a voi.